Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. Avremo diversi argomenti di cui parlare nella giornata di oggi, ma naturalmente non possiamo non cominciare parlando della 73esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che si è aperta appena alcuni giorni fa, il 31 agosto, e che andrà avanti fino al prossimo 10 di settembre. E sia in apertura che in chiusura della mostra c'è un revival, c'è la ripresa appunto di un genere cinematografico di grande successo e di grande presa sul pubblico. Infatti proprio il 31 agosto, serata inaugurale di questa edizione della mostra, è stato proiettato il film La La Land di Damien Chazelle, e un film tra l'altro che presenta un cast importante con Emma Stone, Ryan Gosling, che è un vero e proprio revival del musical, quindi appunto un genere che ha avuto la sua massima espressione tra gli anni 30 e gli anni 50, ma che appunto attraverso questo film ritrova una nuova verve, un nuovo smalto. E si chiuderà questa 73esima mostra del cinema di Venezia il 10 di settembre con un altro revival, questa volta ad un genere che questo molto amato, che è il western, nel film The Magnificent, che è un remake di un western, anche quello molto famoso, I Magnifici Sette. The Magnificent è diretto da Antoine Fuqua, e tra gli interpreti anche qui appunto un cast di grande presa sul pubblico: Ethan Hawke e Denzel Washington. Tra gli altri nomi famosissimi che ovviamente la mostra del cinema aspetta sul tappeto rosso e che saranno evidentemente salutati da grande successo, ci sono intanto Mel Gibson, che è il protagonista del film Hacksaw Ridge, e poi Natalie Portman, Amy Adams, Jack Gyllenhaal e Alicia Vikander, l'attrice svedese che ha vinto nella scorsa edizione, ha vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista, pur avendo un ruolo appunto di primissimo piano nel film The Danish Girl, e che è nel cast, insieme a suo marito Michael Fassbender, del film The Light Between Oceans, che è una delle sette pellicole americane in gara. Vi ricordo poi un premio attesissimo, un premio alla carriera, quello a Jean-Paul Belmondo, che a 83 anni per la prima volta viene appunto al Lido di Venezia e a cui sarà assegnato un Leone d'Oro onorario, un onore che condividerà con il regista polacco Jerzy Skolimowski. A fare gli onori di casa sarà un'attrice italiana di grande talento, tutti quanti la conosciamo, Sonia Bergamasco, che ha avuto tra l'altro un buon successo personale al cinema con il film di Checco Zalone Quo Vado, e ancora anche sul piccolo schermo, appunto in televisione, dove fa parte una serie fortunatissima, quella del commissario Montalbano, ed è ora appunto l'interprete di Livia nella nuova serie appunto del commissario Montalbano. Ma vediamo un po' qual è la presenza italiana appunto alla mostra del cinema di Venezia. Intanto vi ricordo Fuori concorso, Tommaso, un film che è la seconda prova da regista di Kim Rossi Stewart, e poi L'estate addosso, un film dedicato a tematiche adolescenziali di Gabriele Muccino. Ma l'attesa maggiore è per l'anteprima di due episodi di una serie televisiva, in realtà non cinematografica, cioè The Young Pope, il giovane papa, di Paolo Sorrentino, che poi sarà trasmesso in televisione a metà ottobre, nei panni del primo giovane cardinale americano che sale appunto al soglio pontificio. C'è un famosissimo attore inglese che è Jude Law. Tra i film italiani invece in concorso vi ricordo alcuni titoli. Intanto Spira Mirabilis di Martina Parenti e Massimo Danolfi, che non è in realtà un film di fiction, è piuttosto un docufilm, ecco, si potrebbe definire, sul senso della vita. E poi ancora un film che è in realtà di un anglo-italiano, Rowan Johnson, che si intitola Piuma ed è una commedia, anche questa su due adolescenti, su due liceali che si trovano ad aspettare un figlio. E poi Questi giorni, un'altra storia anche questa legata proprio al mondo dei giovani, anche questa è una storia di formazione, sono quattro amiche in viaggio per Belgrado ed è un film firmato da Giuseppe Piccioni. Poi, naturalmente, oltre alla presenza italiana c'è una cospicua, importante, robusta presenza internazionale. Intanto vi ricordo Emir Kusturica con On the Milky Road, Wim Wenders, Le Beaux Jours d'Aranjuez, Terence Malick con Voyage of Time e Andrei Koncialowski con Paradise. Ma molti scommettono invece sul nuovo cinema dell'America Latina, che l'anno scorso aveva già appunto fatto parlare di sé vincendo il Leone d'Oro. Infatti uno dei titoli più agguerriti, uno di quelli che appunto su cui molti scommettono, è Jackie del cileno Pablo Larraín. È un film dedicato alla figura di Jackie Kennedy Onassis e vede tra l'altro un'attrice molto molto famosa e bravissima, Natalie Portman, nei panni appunto di Jackie Kennedy Onassis, una donna che ha fatto molto parlare di sé, che ha rappresentato veramente un'icona del Novecento. Vedremo allora quali saranno gli sviluppi di questo programma così promettente che vi ho illustrato e ne parleremo ancora naturalmente nella prossima puntata. Continuiamo a parlare della mostra del cinema di Venezia parlando di un incontro che si svolge sabato 3 settembre nella Sala Tropicana Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior al Lido di Venezia. È un incontro organizzato dall'ACEC e con Old Cinema e con i partner Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Politecnico di Milano. È un incontro sul futuro della sala cinematografica, la sala nella comunità come risorsa in un mondo che cambia. Ne parliamo con Don Adriano Bianchi, che è il presidente di ACEC. Buongiorno, benvenuto.
Buona giornata a tutti.
Dunque, questo incontro si basa su una ricerca.
Sì, noi abbiamo commissionato proprio all'Università Cattolica, lo facciamo un po' permanentemente come associazione cattolica degli esercenti cinema, per verificare un po' sempre un po' lo stato di salute delle nostre sale della comunità, che hanno una storia lunghissima perché molte sale parrocchiali ormai hanno superato il mezzo secolo, alcune addirittura hanno anche festeggiato il secolo di vita. Sono realtà presenti nelle comunità, nei territori, e permanentemente cerchiamo di capire in che strada e che cammino avviene, anche perché i cambiamenti naturalmente sono all'ordine del giorno, sia dal punto di vista della fruizione della realtà del cinema, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista della tecnologia. Chiaramente l'ultimo passaggio molto grande dal punto di vista tecnologico è stata la digitalizzazione delle nostre sale. Quindi le 800 sale della comunità italiane guardano un po' al futuro, cercano di capire come si ricolloca all'interno dei territori la loro proposta culturale, che tipo di pubblico incrocia, che tipo di proposte, quali sono i modelli di gestione, con uno sguardo ai nostri pubblici in particolare, che sono sicuramente molto le famiglie, perché soprattutto le nostre sale intercettano una realtà familiare di ragazze, di bambini, e quindi dopo questo primo step della ricerca con la Cattolica sull'identità, sulla storia, sul appunto i modelli di gestione, affronteremo un secondo passaggio proprio sul pubblico degli under 14 e poi anche dei confronti degli adulti, degli older, degli anziani in modo particolare, perché anche questi sono coloro che fruiscono molto ancora nelle nostre monosale cinematografiche. E con tutto quello che dentro avviene, non solo cinema, ma chiaramente nel concetto di sala della comunità anche tanto teatro e altre proposte culturali.
Come reagiscono al passare del tempo le sale? Sono capaci di rinnovarsi? Seguono appunto il passaggio dei tempi e delle mode?
Ma le sale chiaramente hanno, anche le sale delle parrocchiali hanno, come tutte la realtà delle monosale, soprattutto negli ultimi decenni, una trasformazione evidente. Bisogna ricordare che negli anni 60 insomma, erano quasi 6.000 le sale monosale presenti in Italia, appunto, e molte di queste erano sale parrocchiali, sale cinematografiche parrocchiali. Chiaramente la trasformazione, l'avvento anche delle multisale, soprattutto la crisi degli anni 80 è stata evidente anche per noi, ma noi possiamo dire che proprio perché sono inserite fortemente all'interno di realtà di comunità, e in questo dico anche delle comunità parrocchiali, perché anche l'ultimo passaggio, quello della digitalizzazione, che ha comportato un costo di 50.000 euro più o meno per comprare un proiettore digitale, è avvenuto certo con alcuni aiuti da parte di leggi regionali piuttosto che di finanziamenti di enti privati, ma molto spesso proprio dalle risorse della comunità. Il legame con la comunità ha permesso di fare, di vivere questo cambiamento e di diciamo rinnovarsi all'interno di una continuità. È chiaro che noi dobbiamo sempre rilanciare più avanti, cioè qual è la sala del futuro, quale sarà il modello, pensiamo anche dal punto di vista architettonico, pensiamo dal punto di vista anche della collegamento con gli altri servizi e le altre realtà che sono sul territorio, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista diciamo di fruizione. Oggi il cinema e la fruizione del cinema e della cultura in una sala non è più solamente puramente quella di andarci e di fruire appunto di un prodotto culturale. Ci sono tutta una serie di interazioni che è giusto ed è corretto che noi indaghiamo per rilanciare anche un modello di sala che dovrà essere il modello di sala del futuro. Questo perché la sala monoschermo, proprio per il tipo di presidio culturale che è dentro determinati territori, ad esempio uno dei dati evidenti della nostra ricerca con la Cattolica è che molte di queste sale sono in territori anche piccoli, cioè sotto i 5.000 abitanti, tra i 5 e i 10.000 abitanti, quindi ci sono, sono l'unico presidio culturale che a volte in alcuni territori ci sono, poi ci sono nelle periferie delle città, però insomma anche da questo punto di vista diciamo intorno alla sala si muove un mondo.
Sì, quindi non soltanto cinema, ma un'offerta appunto polivalente, non solo cinema, ma anche teatro, per esempio, ma anche musica, conferenze e
sì,
così
in
via.
In questo caso molto si è fatto in questi ultimi anni, perché il concetto di sala della comunità ha messo la polivalenza come esperienza. È chiaro che il cinema resta un punto di riferimento molto importante per noi, è parte della nostra storia ed è anche quella realtà che permette diciamo di dare una continuità anche di proposta culturale nel tempo. Il teatro è un po' più faticoso, però è chiaro che penso a quello che come ACE, che come Federcat in particolare in questi anni abbiamo fatto con la operativa I Teatri del Sacro, è stata un'operazione dal punto di vista culturale estremamente significativa anche per portare il teatro e il teatro sacro all'interno anche delle nostre sale, delle nostre comunità.
Certo, volevo adesso chiederle invece qualcosa sul profilo un po' delle generazioni che utilizzano appunto la sala cinematografica della comunità. Sono soprattutto i giovani, gli adulti, i bambini?
Sì, sono sicuramente i giovani, c'è un 54% più o meno delle sale raggiunge un pubblico sotto i 9 anni e un ulteriore 40% tra i 10 e i 14 anni, quindi gli under 14 sono una fetta effettivamente molto grande. Proprio perché la proposta culturale principale diciamo è quella sicuramente che si rivolge alle famiglie, ma c'è anche un pubblico di anziani di over 65 e oltre il 34% che si incrocia con la sala della comunità. Spesso invece questo pubblico è un pubblico che anche come si dice ha bisogni legati proprio anche a un cinema anche di qualità, un cinema. C'è un ritorno anche del cinema de sé, dei cineforum, che sembrano una cosa un po' così, diciamo, di nostalgia degli anni 70, di percorso, ma che nelle sale avvengono. Ci sono delle sale che vivono l'esperienza del cineforum e quindi della proposta del film de sé, spesso accompagnato con una presentazione e anche con un dibattito seguente, che avviene magari in alcuni periodi dell'anno oppure anche con una certa continuità. Poi ci sono alcune sale che sono, diciamo, hanno questa identità di sé molto spiccata, eccetera. Però il pubblico, anche e soprattutto degli anziani, ad esempio, cerca all'interno delle nostre sale anche un certo tipo di prodotti di questo tipo. Quindi sicuramente molto, molto sulla realtà giovanile e familiare, quindi bambini e genitori, e dall'altro lato comunque un'attenzione al pubblico degli anziani e degli adulti. E saranno, dicevo prima, l'oggetto tra l'altro di due approfondimenti di questa ricerca che inizieremo nei prossimi mesi per gli anni del 14 e poi ulteriormente il prossimo anno anche
per Green Wall Ver.
E per quel che riguarda invece la gestione di queste sale, a chi sono affidate?
La stragrande maggioranza è gestita da volontari. Abbiamo indubbiamente anche alcuni operatori culturali dipendenti all'interno delle parrocchie che si occupano delle sale della comunità. Si tratta delle sale della comunità anche un po' più grosse e più strutturate, però la stragrande maggioranza è determinata appunto dai volontari. Sono una grande risorsa perché sono quelli che così lo indichiamo come un po' gli animatori della cultura e della comunicazione. Il 47% delle sale si avvale una collaborazione di più di 10 persone, spesso sono anche molte di più di 10, poi chiaramente intorno a questo magari c'è un gruppo più culturale, di progettazione culturale ristretto, e poi magari c'è i 50-60 volontari che vanno dalle mamme che vengono a fare le pulizie alla sala, a coloro che staccano i biglietti e gestiscono le cose anche molto più pratiche. Quindi è il volontariato, è la rete del volontariato che regge naturalmente dal punto di vista anche gestionale questo, anche se non mancano indubbiamente in alcuni casi delle professionalità, che sono professionalità insomma anche di gestione, perché poi gestire una sala vuol dire gestire anche un progetto culturale, gestire anche delle risorse, penso a tutto il tema del fundraising, della gestione degli sponsor, perché fare cultura oggi insomma costa anche, quindi serve anche un profilo manageriale un pochino attento.
Grazie allora a Don Adriano Bianchi, che è il presidente di ACEC, Associazione Cattolica Esercenti Cinema, e grazie di averci parlato di questo incontro di sabato 3 settembre nella Sala Tropicana dell'Hotel Excelsior a Lido di Venezia, nell'ambito appunto di questa 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Prima di chiudere vogliamo ricordare la scomparsa pochi giorni fa dell'attore americano Gene Wilder, morto a 83 anni a causa delle conseguenze del morbo d'Alzheimer che l'aveva colpito 3 anni fa. È stato sceneggiatore, regista, scrittore, oltre che attore, aveva raggiunto una enorme popolarità grazie alla collaborazione con Mel Brooks, con il quale aveva appunto collaborato più volte nel corso della sua carriera. I suoi ruoli più famosi li ricordano tutti, Willy Wonka per esempio in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, ma soprattutto il dottor Frankenstein in Frankenstein Jr., un film che è diventato appunto un classico in cui pronuncia alcune battute che veramente sono entrate non nella storia del cinema, ma nella storia del costume, perché vengono appunto riprese anche nelle conversazioni tra amici. Il suo vero nome era Jerome Silberman, era nato nel 1933, l'11 giugno del 1933, da una famiglia di ebrei russi immigrati. Aveva studiato in America e si era quindi trasferito in Inghilterra, dove aveva frequentato la scuola di teatro, la Bristol Old Vic Theatre School, e durante quel soggiorno in Inghilterra aveva anche frequentato una scuola di scherma, una disciplina che poi appunto ritornando negli Stati Uniti gli sarebbe stata utile, perché per mantenersi avrebbe dato lezioni di scherma. Negli Stati Uniti comincia come attore di teatro in piccoli spettacoli di periferia, e il suo debutto sul grande schermo è in Gangster Story, un film del 1967 di Arthur Penn. Ma intanto aveva conosciuto, perché lavorava insieme a lui, Anne Bancroft nello spettacolo Madre Coraggio e i suoi figli. Anne Bancroft era fidanzata e poi moglie di Mel Brooks, e dunque fu proprio lei appunto a far incontrare Brooks e Wilder. Brooks in quel momento stava lavorando alla sceneggiatura di Primavera di Hitler, che poi sarebbe diventato in realtà I Producers, in italiano Per favore non toccate le vecchiette. Primavera di Hitler rimane poi il titolo dello spettacolo che nella finzione appunto i produttori stanno portando in scena. E Mel Brooks vide le potenzialità di questo giovane attore dallo sguardo chiaro e gli affidò il ruolo di Leo Bloom. Il film esce nel 1968, opera prima del regista e sceneggiatore Brooks, e Gene Wilder ottiene una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. Il film oltretutto vincerà anche l'Oscar come migliore sceneggiatura originale. Del 1971 invece un film che oggi è considerato un cult e che veramente fa parte dei film più ricordati della carriera appunto di Gene Wilder, che è Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, ma che in realtà quando uscì appunto nel 1971 non ottenne il successo sperato, era stato addirittura disconosciuto dall'autore del romanzo da cui il film era tratto, Roald Dahl. Nel 1972 invece arriva un altro grande successo, questa volta Gene Wilder è diretto da un genio della comicità, Woody Allen, nel film Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere, in cui Wilder interpreta il ruolo di un uomo innamorato perdutamente di una pecora armena che tra l'altro non lo ricambia. Intanto Gene Wilder sta lavorando ad un progetto che gli frulla in testa già da un po' di tempo, cioè un adattamento del romanzo Frankenstein di Mary Shelley. E il soggetto di Young Frankenstein, così si intitolava originariamente quello che poi sarebbe diventato Frankenstein Jr., e viene presentato da Wilder a Mel Brooks, il quale lo trova sì una buona idea, però tutto sommato in questo momento dice non mi interessa. Bisogna che passi ancora un pochino di tempo, si arriva al 1974, quando finalmente appunto Frankenstein Jr. viene realizzato insieme a Marty Feldman accanto a Gene Wilder, creando veramente un film che appunto è entrato nella storia del cinema, tant'è vero che nel 2000 l'American Film Institute lo ha inserito in una classifica delle 100 migliori commedie americane di tutti i tempi al 13° posto. Sempre del 74 è un altro film di Mel Brooks che vede appunto Gene Wilder protagonista, Mezzogiorno e mezzo di fuoco. Del 75 il film ancora con Marty Feldman, Il fratello più furbo di Sherlock Holmes, e poi ancora negli anni 80 La signora in rosso, che fu stroncato dalla critica ma ottenne un grande successo di pubblico, e l'ultima sua apparizione che avvenne nella serie televisiva Will and Grace, un'apparizione che gli fece guadagnare un Emmy come appunto migliore attore in una serie televisiva. Per ricordare Gene Wilder è a lui che dedichiamo la nostra canzone di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes or cutaway coat, perfect fits. Dressed up like a $1 million trooper, trying mighty hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts.
Sulle note di Putting on the Ritz che abbiamo ascoltato nella versione appunto cantata da Gene Wilder nel film Frankenstein Jr. chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.